Come annunciato, siamo in diretta con una compagna per parlare di un appuntamento di domani, ma che è in qualche modo l'inizio di un percorso che porterà al 29 novembre, quindi a una manifestazione chiamata a Roma e in molte altre città, insomma il giorno prima che si apra la conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Parigi. Pronto, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Innanzitutto grazie per la tua partecipazione, insomma se vogliamo cominciare insomma un po' a raccontare questo percorso.
Sì, l'idea di lanciare questa Agorà dell'acqua e dei beni comuni che ci sarà sabato 7 e domenica 8 novembre in zona Garbatella nasce in realtà all'interno del Forum dei Movimenti per l'Acqua prima dell'estate, quindi quando si iniziava a ragionare ovviamente verso la COP21, però in un ambito diciamo ancora più ampio, cioè l'ambito di quelle connessioni che come Forum dell'Acqua cerchiamo di mettere in luce già da subito dopo la vittoria dei referendum del 2011. Consapevoli, come abbiamo sempre detto, del fatto che l'acqua fosse un paradigma e che quindi in qualche modo anche quella vittoria fosse paradigmatica non solo contro la privatizzazione dell'acqua, ma in qualche modo per riprendersi i diritti e i beni comuni minacciati. Diciamo che a distanza di 4 anni questa situazione forse è ancora più estrema. L'argine messo con la vittoria referendaria ha retto fino adesso, ma e a distanza di quasi 5 anni è fortemente sotto attacco soprattutto dal governo Renzi, come sono sotto attacco tutti i diritti connessi diciamo ai beni comuni, ai diritti essenziali, e compresa il benessere diciamo dei nostri territori. Quindi con questo programma diciamo di sabato e domenica, forse anche troppo denso, vogliamo in qualche modo iniziare o continuare delle riflessioni già avviate, facendolo in qualche modo anche in modo autoformativo, convinti del fatto che con il cambiamento, con il rincorrersi dei provvedimenti legislativi, con l'andare avanti della finanziarizzazione dei nostri stessi servizi pubblici, delle nostre stesse vite, anche noi forse abbiamo bisogno di strumenti più consapevoli per affrontare le nostre vertenze territoriali. Quindi l'idea è un po' questa, è l'idea di confrontarsi tra attivisti, ma anche in qualche modo in parte anche ascoltare chi ha studiato certe tematiche, quindi ascoltare il giurista piuttosto che il ricercatore che si occupa di privatizzazioni a livello europeo, piuttosto che chi capisce di finanza e finanziarizzazione, per confrontarci su campagne da portare avanti, però in qualche modo per tornare anche nei nostri territori con un diciamo pacchetto di conoscenze che ci permetta di affrontare meglio le nostre sfide.
Certo, senti, vuoi provare a insomma riassumere o a spiegare insomma per chi magari non avesse, ci ascolta e non ha chiaro questo collegamento, cosa sta facendo il governo Renzi per come dire che ha intralciato in maniera ancora più forte insomma il risultato del referendum sull'acqua di quanto fosse successo prima?
Certo, sì, diciamo che tutti i governi hanno provato a cancellare quel risultato referendario. Il primo è stato Berlusconi in modo così becero che la Corte Costituzionale ha cancellato la norma che praticamente faceva rivivere ciò che era stato abrogato con il referendum, ossia l'obbligo alla privatizzazione. Il governo Renzi è molto più subdolo e molto più pericoloso in questo, perché non obbliga gli enti locali a privatizzare, cosa che sarebbe in contrasto con il referendum, ma ci arriva tramite ricatto. Il ricatto è quello del patto di stabilità, cioè gli enti locali non possono spendere più di un tot. I tagli agli enti locali sono continui, lo vediamo adesso nella diatriba anche tra Stato e Regioni, quindi si taglia a più non posso le risorse degli enti locali e gli si dice però se voi mettete sul mercato i servizi pubblici quei soldi li potete spendere anche fuori dal patto di stabilità, ci potete fare quello che volete. Ed è evidente che in un momento in cui gli enti locali fanno fatica a mandare avanti i nidi comunali, a mandare avanti i servizi pubblici, è evidente che questo diventa un ricatto purtroppo efficace. E lo sforzo, e infatti nella Agorà dell'acqua saranno presenti anche dei sindaci, perché lo sforzo è quello di in qualche modo creare una rete anche di enti locali ribelli, che si ribellino e che mettano in discussione il patto di stabilità, che alla fine è diciamo purtroppo l'origine dei problemi in questo momento, dei problemi degli enti locali. E, l'altro aspetto pericoloso è quello mediatico, nel quale Renzi è molto bravo, e lo vediamo quotidianamente, che è nuovamente lo spreco pubblico. Quindi i lavoratori pubblici tutti fannulloni, e quindi la necessità di fare economia di scala, cioè di accorpare le gestioni, quindi non più la gestione in mano all'ente locale, che è quello che noi auspichiamo anche in rete con altri enti locali, soprattutto nel caso dell'acqua, perché non è che ogni comune ha la sua fonte, però nell'economia di scala si intravede molto chiaramente qual è il disegno, cioè dividere l'Italia in tre aree, più o meno nord, centro e sud, più o meno, da affidare alle grandi sorelle dell'acqua, alle grandi multinazionali. Prima di tutti Acea, noi la conosciamo perché è a Roma, che sta lavorando su una fusione gigantesca per prendersi la Toscana, parte dell'Umbria, la Campania, dove ha già messo un piede. Quindi è evidente che una gestione in mano a una multinazionale, magari con la sede in un'altra regione addirittura, è un qualcosa che si allontana in modo paradossale dai cittadini. E scusate se mi allungo anche su questa cosa, se mi dilungo un po', la sentenza del TAR del Lazio di ieri, che è rimbalzata molto sia sulla stampa che sui social, è proprio emblematica, cioè che noi abbiamo sempre detto, il TAR del Lazio ha cancellato le ordinanze fatte da alcuni sindaci del Frosinate contro i distacchi, ossia i sindaci dicevano ad Acea: tu non puoi staccare l'acqua ai morosi perché l'acqua è un diritto. Il TAR del Lazio ha ribaltato questa teoria dicendo che invece è il sindaco che non può entrare in un rapporto tra privati, non può entrare nel rapporto tra il gestore dell'acqua e il cittadino. Penso che questo racchiuda davvero il paradigma dell'assurdità della privatizzazione dell'acqua, ma tra poco parleremo, immagino, negli stessi termini del trasporto pubblico, della raccolta dei rifiuti e, perché no, dei servizi all'infanzia o agli anziani, soprattutto nella città di Roma commissariata in area di Giubileo.
Sì, perché è evidente, insomma, che se il paradigma è quello che tutto è merce la scuola, è merce il servizio pubblico, è merce l'acqua, e poi appunto c'è chi la vende e chi la compra, chi ha i soldi per comprarla e chi no, banalizzando il discorso, ma insomma poi alla fine alla base anche questa banalizzazione del discorso è alla base, insomma, del discorso neoliberista sul pubblico che non esiste più, che viene completamente smantellato. E certo. Comunque questa due giorni del 7 e dell'8 si inquadra anche appunto in un percorso che va verso la conferenza sul cambio climatico.
Sì, assolutamente. E all'interno del Forum dell'Acqua ovviamente c'è sempre stata l'attenzione a ciò che riguarda il ciclo integrale dell'acqua e quindi in qualche modo anche la salute e la difesa dei territori dal punto di vista ambientale. E la complessità dell'avvicinarsi della COP21 è qualcosa che ci spinge a riflettere anche su come l'acqua, diciamo il movimento dell'acqua, può dare un contributo di riflessione e di mobilitazione a quell'appuntamento, ma anche dopo quell'appuntamento. E quindi in qualche modo all'avvicinarsi abbiamo provato a riflettere anche su queste connessioni, sulle connessioni che ci sono a livello globale tra la crisi idrica, di cui si parla tanto, di cui gli stati nazionali dicono di volersi occupare, e la gestione dell'acqua. È evidente che la privatizzazione delle risorse idriche e la crisi idrica sono connesse, perché un bene scarso è un bene che si vende meglio, e quindi è lì che arrivano i privati, così come il tema della desertificazione e il tema dello sfruttamento dell'agricoltura a livello intensivo. Sono molti i temi in cui ovviamente l'acqua si connette con le tematiche che verranno trattate alla COP21. E aggiungo, l'acqua anche in questo ha un forte potere evocativo e di comunicazione. Acqua e cibo, l'abbiamo visto con l'Expo, diamo da mangiare al pianeta, diamo da bere al pianeta, e in qualche modo invertire e cercare di contrastare questa narrazione facendo vedere invece quali sono le contraddizioni e in qualche modo le ambiguità su questi temi portate avanti appunto molto spesso dagli stati nazionali, molto spesso anche dalle grandi organizzazioni che si vantano invece di lavorare e battersi per i diritti e la difesa dei territori, insomma è un po' un compito da assumerci insieme, e una sessione di sabato mattina sarà proprio dedicata a questo.
Senti, vuoi dare l'appuntamento preciso per sabato e domenica?
Certo.
Ora, luogo?
Certo, l'Agorà comincia sabato 7 e alle 10 e lo spazio è il Millepiani Coworking a Garbatella, a via Odero, dietro al centro sociale La Strada, che forse è più conosciuto, e quindi nel cuore di Garbatella. Ci saranno quattro sessioni di discussione con dibattito sia il sabato che la domenica. I temi sono tantissimi, più o meno ne abbiamo parlato, e ci siamo organizzati per i pranzi, quindi per stare insieme anche a pranzo, quindi ovviamente l'invito è a venire o a passare a guardare il programma che è su sito del forum, che è acquabenecomune.org. L'invito è di dare un'occhiata al programma e magari insomma individuare quando passare a sentire, a contribuire, a intervenire.
Quindi hai detto acquabenecomune.org per vedere insomma nel dettaglio il programma.
Sì, sul sito c'è il programma e tutte le informazioni, www.acquabenecomune.org.
Benissimo, ti ringraziamo molto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.